Buongiorno a tutti ragazzi. Allora, come promesso, vi racconto un po' questa storia che si sta venendo a creare. Allora, faccio una piccola premessa. Come sempre, io sono un cantastorie, quindi io non parteggio per nessuno, non parteggio per l'Europa, non parteggio per la Cina, non parteggio per gli Stati Uniti, ma parteggio solo per me e per la nostra community. Quindi questo è un primo elemento. Quindi cerchiamo di, come sempre, avere una visione distaccata del mondo. Alcune volte metto un'enfasi su alcune situazioni, ma non perché io sia un tifoso di queste fazioni, ma semplicemente perché ritrovo, vedo che c'è del valore. Allora, veniamo un attimo a noi. Parliamo del fenomeno della tokenizzazione. Allora, un po' di tempo fa abbiamo già accennato alla tokenizzazione. La tokenizzazione non è altro che la digitalizzazione di asset. Alcuni possono essere asset illiquidi, altri sono asset liquidi, no? Quindi c'è questa principale distinzione. Allora, quello che vi ho postato recentemente è la tokenizzazione dei treasury americani e dei dollari, in particolar modo quella dei treasury americani, perché va un po' sempre nella stessa direzione su cui stanno andando gli Stati Uniti, cioè trovare nuovi acquirenti, che vadano a comprare i loro treasury. Allora, uno dice, vabbè, ma se io mi so comprare treasury, cosa me ne frega? Ma perché mi devo andare a comprare un fondo sulla blockchain quando posso andare a comprare un treasury normale? Vero, se tu sei passami il termine, un cliente evoluto. Ma se tu sei un cliente, per esempio, di nuova generazione, che per esempio non hai neanche accesso ai mercati finanziari normali, ma sei nato con Robinhood, sei nato con Coinbase, sei nato con le crypto, a un certo punto uno dice, vabbè, cioè, quello che vogliono dire loro, cosa stanno cercando di fare? Stanno cercando di andare a prendere una serie di utenti che prima A cui prima non avevano accesso. Quindi di fatto non è che hanno inventato una cosa diversa, ma come fanno sempre gli americani? Io, una cosa che mi ha sempre colpito, il mio viaggio di nozze, quindi probabilmente ormai sono 18 anni, andai negli Stati Uniti, ero ancora molto giovane, pensavo di trovare delle cose stratosferiche, no? Ah, Stati Uniti, wow, che bello, New York, ho fatto New York, ho fatto Las Vegas, Los Angeles, insomma tutte queste città qua. Ma io sono arrivato a casa e ho detto, ma scusami, che cagate, cioè ci sono delle cose in Europa molto migliori, no? In Italia cose molto più belle. Però qual è la caratteristica degli Stati Uniti? Faccio un esempio: quando sono stato a New York, hanno quattro cose, ma le vendono talmente bene che dici, wow, sono stato a New York, no? Wow, sono stato qua, wow, a Las Vegas, cioè sono due strade, mezzo al deserto e no? Chissà che cosa. Quindi la caratteristica degli americani è proprio questa. E quindi di nuovo con la tokenizzazione stanno facendo una cosa di questo tipo qua, cioè stanno rendendo molto retail i treasury. E quindi cosa succede? Che stanno nascendo questi fondi, che sono diventati fondi molto importanti. Uno è quello di Circle, tanto per cambiare, e che dà la possibilità praticamente a H24, 24 su 7, di comprare, e anche qui un altro tema molto importante che sono loro che hanno introdotto, cioè la frazione, per esempio, anche di un treasury, no? Cioè ci ricordiamo che una delle caratteristiche principali di Robinhood, per cui divenne famoso, è la possibilità di smezzare, le azioni, no? Cioè io posso comprarmi anche una frazione. Io non compro l'azione, ma compro i soldi che sono disponibili a spendere. Quindi se sono disponibili a spendere un euro, compro un euro e mi daranno la frazione del valore. Stessa cosa qua per il treasury. Quindi chiunque può accedere a questi fondi e andare a prendere una remunerazione, che oggi è del 3,8, 3,9, quello che è, comunque una remunerazione. Oggi è prevalentemente per base istituzionale, ok? Quindi è uno strumento di liquidità dove se io sono un fondo, devo gestire la liquidità, eccetera, eccetera, mi posso andare a muovere agevolmente H24 in real time subito. Quindi questo è già un vantaggio perché mi dà più liquidità, mi dà meno costi, mi dà accesso sabato, domenica, quindi si va anche qui verso un altro tema che è H24, io vado a mettermi nella condizione di poter operare. Quindi diciamo che è uno strumento più facile, no? Uno strumento più facile che se crea un'abitudine è molto interessante perché più il fondo cresce e più abbiamo un altro compratore di che cosa? Sempre di debito americano. Quindi da una parte sono le stablecoin che comprano debito americano, dall'altra parte la blockchain che compra debito americano. In più, il fenomeno della tokenizzazione fa sì che e la regolamentazione di questa cosa qua, si possono tokenizzare tutta una serie di cose e quindi ci sono tutta una serie di stime che diranno che il PIL americano nei prossimi anni potrebbe crescere 7, 8, 9, anche 10 punti percentuali grazie alla valorizzazione di beni che oggi non sono adeguatamente valorizzati e che domani possono essere valorizzati e possono essere scambiati. Altro elemento da non sottovalutare, molto 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 importante, è che se solo loro hanno questa regolamentazione, molte persone che vorranno tokenizzare qualunque cosa, anche prodotti italiani, anche cose italiane, dovranno andare là e cosa faranno? Convertiranno in che valuta? In dollaro. Quindi, ancora una volta, ci rendiamo conto che questo fenomeno della tokenizzazione è un fenomeno che va sempre nella stessa direzione. A, trovare compratori di debito. B, aiutare e creare nuovo utilizzo per il dollaro. Cioè, a un certo punto gli Stati Uniti si stanno rendendo conto che se vogliono mantenere lo status di valuta di riserva, devono diventare più interessanti. Devono diventare più interessanti e stanno creando tutta una serie di regolamentazioni che li rendono effettivamente più interessanti. E qui faccio un altro. Oggi è un posto un po' lungo, ma abbiate pazienza, al massimo accelerate o se no cancellate. L'altro elemento su cui vi faccio riflettere è: secondo noi andiamo ad analizzare quello che succede nel mondo, dobbiamo fare un'analisi antropologica, cioè il tipo di popolazione che fa che cosa. Esempio, gli Stati Uniti sono una popolazione che è veramente smart, cioè inventano, creano, poi fanno anche tante cagate, però oggettivamente sono avanti anni luce su tutta una serie di cose e tendono a fare e a commercializzare molto bene. E infatti poi la loro economia, le loro dinamiche funzionano molto bene. Per esempio, i cinesi sono molto bravi dal punto di vista tecnologico, però si vendono molto male. Se infatti vediamo quanto vale la borsa cinese rispetto a quanto vale la borsa americana, ci rendiamo conto che non è che non c'è valore in quella cinese, ma che i cinesi, per la loro natura, non riescono a fare questo movimento qua. E infatti in questa situazione qua specifica, la situazione antropologica, secondo me, deve essere analizzata. Perché i cinesi cosa stanno facendo? Questi stanno tokenizzando il mondo e questi dicono no, noi la tokenizzazione la facciamo. Questi stanno facendo la regolamentazione delle cripto e no, noi non la facciamo. Adesso la tokenizzazione ci sta provando un po' Hong Kong a fare, però sono indietro, è comunque una piazza laterale, eccetera, eccetera. Però, e questo è il problema. Cioè, da una parte, questi continuano a innovare perché si rendono conto che grazie all'innovazione riusciranno ad andare avanti. Cioè vanno avanti perché dicono, beh, facciamo debito, facciamo. Però io vado avanti, vado avanti, vado avanti, vado avanti, vado avanti, vado avanti. E quindi questo è un fenomeno, secondo me, molto importante che porterà, ripeto, ancora una volta e in conclusione, a una crescita fortissima del PIL, grazie a una nuova tecnologia che hanno solo loro e che hanno regolamentato solo loro. Dall'altra parte, di nuovo, più persone che dovranno andare verso dollaro. E dall'altra parte più acquirenti di bond. Mentre ovviamente l'Europa praticamente su questa cosa qui non esiste, quindi la Cina non fa niente, l'Europa non esiste e gli unici ad andare avanti su questa dinamica qua sono gli Stati Uniti. E questo è un po' un tema che va verso questa direzione. Poi passo invece al tema di Hormuz. Allora, molti si sono stupiti di quello che ha detto Trump. Io mi sono fatto la mia idea. Trump, vabbè, secondo me è un portavoce di un piano ben più complesso, cioè un prompt molto semplice che è stato messo dato dall'intelligenza artificiale, perché queste mosse qua, secondo me, sono state tutte pianificate tramite AI e in maniera, secondo me, molto intelligente. Il problema qual è? È che l'AI non ha sentimenti. Il prompt è molto semplice. Cara AI, io voglio diventare e rimanere la potenza numero uno al mondo, schiaccia tutti quelli che si oppongono. Tac, piano. Esempio, adesso viene fuori questo casino, io attacco l'Iran, eccetera, eccetera. Tutti guardano, ah beh, però se vanno via fanno una figura di merda, ah però hanno speso un sacco di soldi in armi, vero che hanno speso un sacco di soldi in armi, vero che non è che ci fanno sta gran figura, però è altrettanto vero che sono andati, hanno attaccato l'Iran, hanno creato il problema nello stretto di Hormuz che va a danneggiare di fatto gli avversari, perché ripetiamo sempre, il loro obiettivo è danneggiare gli altri, perché se gli altri vengono danneggiati e io continuo ad andare forte, automaticamente aumento il mio gap e continuo a mantenere il mio vantaggio e l'America rimane sempre America the first. Questo è l'obiettivo. E oggi ci troviamo così, quindi la probabilità che questo signore a un certo punto se ne vada e il casino del stretto di Hormuz se lo devono stricare gli europei con tutti i costi che ci comporta e tutto quello che ne consegue è abbastanza evidente. Quindi da una parte questo attacca, poi se ne va. L'Europa, l'Asia, sicuramente andremo in lockdown energetico, quindi non ci saranno voli o comunque ci saranno voli ridotti, mobilità ridotta, eccetera, eccetera. Quindi il PIL andrà giù a bomba, e mentre gli Stati Uniti stanno là a guardare e fanno tutte quante le loro cose. Vero che un po' il prezzo del gasolio è aumentato anche negli Stati Uniti, però lo possono gestire, mentre il resto del mondo va praticamente in difficoltà. E quindi questi diventano ancora più forti rispetto a quello che siamo noi. In più, tutta una serie di aree sono state danneggiate. Quindi anche i paesi del Golfo, che diceva che erano loro amici, li hanno massacrati, perché di fatto tutta l'area del Golfo è stata colpita duramente. E faccio un esempio, vi ho postato un nuovo volo che è stato ripreso, perché c'era già, io mi ricordo che lo prendevo sempre da Milano per andare a Miami, perché ho vissuto anche per un po' di tempo negli Stati Uniti. Hanno ripreso questo volo, cosa vuol dire? Che il traffico aereo, sempre di più, cosa che non succedeva recentemente per tutta una serie di dinamiche, eccetera, eccetera, è stato dirottato verso gli Stati Uniti. Quindi gli Stati Uniti cosa hanno detto? Prendiamo i paesi che ci interessano, tipo l'Italia, tipo l'Europa, quindi aumenteranno il numero di voli che dall'Europa vanno verso l'Italia, mentre che cosa ha fatto gli Stati Uniti? Hanno messo un bond visa, quindi hanno messo, diciamo, una tassa per tutti i paesi africani, per tutti i residenti africani, quindi tutti quelli che hanno il passaporto africano che vogliono andare negli Stati Uniti, tra i 5 e i 15 mila dollari. Cioè, se io sono un africano e voglio fare una domanda per andare negli Stati Uniti, devo versare una cauzione di 5.000 dollari. Poi, se la mia domanda viene accettata, entro negli Stati Uniti, faccio tutto, bene, esco dagli Stati Uniti, se non ho fatto casini, se non ho avuto problemi, bla 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 bla, bene, allora mi danno indietro i miei 5.000 dollari dopo 3 mesi, ok? Magari loro li investono e ci guadagnano anche sopra. Questo che cosa ci racconta? Ci racconta di come si sta disegnando nuovamente il mondo. Il mondo si sta disegnando verso questa dinamica qua, cioè loro stanno danneggiando l'Europa, hanno danneggiato tutta quanta l'Asia. Questo fa sì che tutta una serie di denari ritorneranno verso il dollaro americano, verso gli US, e poi a livello di turismo, che andava fortissimo Dubai, eccetera, eccetera, verrà di nuovo ridirottato verso gli Stati Uniti, ma non tutto il turismo, solo il turismo che può spendere. E quindi i paesi africani, che di norma, non tutti, ma sono di base abbastanza poveri, fermi, qua, se vuoi entrare qua, qui tu non entri, qui tu non entri, qui sì, tu bravo, entri, allora va bene. E quindi viene fatta una decennia. Quindi, cioè, se noi andiamo ad osservare la situazione in maniera un po' più ampia e un po' meno banale di come si vede solitamente, io quello che vedo oggi è che gli Stati Uniti stanno facendo una partita fortissima, tostissima, a livello globale, un po' contro tutti, sono visti negativamente contro tutti, però secondo me per le regolamentazioni che stanno facendo e per quello che stanno, come si stanno muovendo, stanno facendo un'operazione che dal punto di vista finanziario è molto molto interessante, anche se nel breve ovviamente stanno facendo più costi, ma se io poi ho più costi ma riduco la pressione di quelli che mi inseguono, quindi dei miei avversari, li schiaccio, il business che farò nel futuro, quindi faccio una spesa grande oggi per avere un business futuro molto più ampio. Faccio un esempio: se io oggi sparo 100 missili in Iran e faccio un debito megagalattico, però poi tutti i turisti invece di andare a Dubai vengono a Miami per i prossimi 10 anni, è vero, io quest'anno ho fatto un sacco di spesa, però quanto è il ritorno che ho dall'altra parte? È per questo che mi permetto, dal mio punto di vista c'è dietro una mente molto complessa, perché a me piace giocare a scacchi, però man mano che si srotolano le situazioni, dico, cazzarola, che colpo di genio. Cioè, mi sembra che siano andati avanti 100 mosse rispetto a quello che una mente umana potrebbe fare. E non mi stupisco il fatto che dietro tutto questo ci possa essere Palantir. Un abbraccio!